online di Controradio, notiziario regionale. Controradio contro la guerra. Controradio contro la guerra.
Controradio contro la guerra. Apriamo uno spazio radiofonico di approfondimento che ci aiuti a capire il presente conoscendo il passato e soprattutto affrontando il futuro. Un impegno che fa parte del nostro DNA editoriale, ma che trova oggi anche uno spazio visibile sul nostro sito controradio.it di ascolto, raccolta e condivisione e di demarcazione nel palinsesto radiofonico, utile a ribadire il valore della pace e la sua declinazione in strumenti concreti per governance sostenibili, rispettose dei diritti umani, che implementino il disarmo e sollecitino azioni di peacemaking anche a livello informativo. Premessa e fondamento è la non violenza. La guerra non può e non deve essere il mezzo e il fine per la risoluzione delle controversie tra stati e tra popoli, vedendo in questi ultimi sempre le vittime di logiche che nulla hanno a che fare con il rispetto dei diritti umani. Ma cosa vuol dire guerra? Come si origina e si alimenta? La corsa alla militarizzazione, dirottando finanziamenti e politiche locali e internazionali, le pratiche di paura, terrore e repressione, l'uso della forza armata e della scusa della legittima difesa, della fame per togliere voce e vita, del monopolio di risorse per rigurgiti colonialisti e predatori, in un risico irrazionale quanto reale dominato da strategie arroganti e criminali. Contro Radio contro la guerra sarà spazio e voce per capire come restare umani, il più difficile e necessario atto di forza per affrontare tutta questa barbarie e riprenderci il sogno di un mondo migliore. Interviste, analisi, testimonianze, dibattiti ci permetteranno di conoscere nel profondo la forza distruttiva della violenza, invertendo nella concretezza dell'informazione una spirale che possa recuperare la direzione della consapevolezza che, se si fa strada alla cultura della pace, la politica dovrà farci conti. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, ammoniva in rime Rodari. Noi, come luogo di verifica e conoscenza, cercheremo di tornare ad avere gli occhi dei bambini per non perdere la capacità di indignarci e la forza di sperare.
Contro Radio contro la guerra.
Le 12.48, bentrovati, e per Controradio contro la guerra partiamo proprio da quanto si è tenuto all'Abbazia di San Miniato al Monte, la presentazione del documento Firenze città operativa, operatrice di pace. L'iniziativa propone l'istituzione di una consulta comunale permanente per la pace, documento sostenuto da numerose associazioni laiche e cattoliche. Richiamo all'articolo 11 della Costituzione. Sentiamo il portavoce dell'iniziativa, Moreno Biagioni.
Siamo qui a ricordare come è nata e come è andata avanti la delibera che dichiarava Firenze operatrice di pace del 1985, e io sono qui perché ne fui fra i promotori e fra quelli che l'approvarono. C'è da notare che il Consiglio la votò all'unanimità e che questa delibera comportava degli impegni precisi a cui Firenze non sempre ha dato luogo, insomma, a questi impegni a cui l'avrebbe obbligata la delibera. Ora è stata in qualche modo riattualizzata e speriamo che questa volta abbia una migliore sorte, cioè gli impegni che prevede sono precisi: a mandare ambasciatori di pace nel mondo, nei luoghi dove scoppiano i conflitti o si teme conflitti, nei luoghi dove si decide i sorti come l'ONU e l'Unione Europea, promuovere politiche di pace e di non violenza nelle scuole e in tutti gli ambiti sociali della città, diciamo contrastare il commercio e la produzione di armi e molti altri. C'era una serie di impegni su cui la delibera impegnava l'amministrazione comunale di Firenze ad essere attiva nei tempi, e averla oggi ripresa, riproporla con forza, credo che sia molto opportuno, perché il clima di guerra che c'è nel mondo impegna un sovrappiù di presenza alla Firenze operatrice di pace.
E sulla facciata di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della regione toscana a Firenze, nuovamente esposto lo striscione per la protesta iraniana con i volti delle vittime e dei condannati a morte del regime. Lo stesso striscione della libertà accompagnerà la Toscana in tutte le principali fiere del libro in giro per l'Italia, quanto annunciato dal presidente Gianni e dall'assessore alla cultura Manetti, rinnovando l'impegno della Toscana. Manifestazione nel frattempo ieri pomeriggio contro il regime di Teheran. A promuoverla il movimento Donne Vita Libertà in piazza Santa Maria Novella. Delle proteste e della repressione violenta in Iran, Chiara Brilli ha parlato questa mattina in Buttiamola in Politica con Tommaso Ciuffoletti. Sentiamo un estratto.
C'è la novità di due caratteri nuovi di queste proteste, che è la grandissima partecipazione senza precedenti a questi livelli. Per dirla semplice, non sono più le ragazze, le loro madri e i loro fratelli a scendere in piazza. Stavolta ci sono anche i loro padri, che sono quelli che poi stanno subendo le minacce, le repressioni, le minacce di non lo fate perché perderete il lavoro, non lo fate perché colpiremo i vostri figli, ma nonostante questo ci sono stati. E l'altra novità, anche questa senza precedenti, è che tutte le rivoluzioni che l'Iran ha vissuto nei suoi anni, diciamo della seconda parte del Novecento, compresa quella del 53 che fece dimettere il primo ministro eletto Mossadegh, furono, se non orchestrate come fu quella del 53, quantomeno poi prese in mano e condotte come fu nel 79 dal clero sciita. Stavolta questa religione è uno dei bersagli della protesta, si bruciano le moschee, questa cosa non era mai successa qui. Anche per questo, per certi versi, spiega la violenza con cui il regime sta reagendo, una violenza che non era mai venuta meno. Il 2025 è stato l'anno record per le esecuzioni capitali combinate dal regime della Repubblica Islamica, quindi è una linea di sangue che continua, ma è ovvio che stavolta ha avuto un'impennata, un incremento pazzesco e un livello di violenza e di infamia senza precedenti.
32 realtà tra associazioni, sindacati, esponenti del mondo accademico, della giustizia hanno dato vita questa mattina al Comitato Fiorentino per il no al referendum costituzionale sulla giustizia. Il Comitato organizza per domani un primo incontro pubblico con Margherita Cassano, già prima presidente della Corte di Cassazione, alle 17.45 al Circolo Arci di Piazza dei Ciompi a Firenze, proprio per spiegare le ragioni del no. Sentiamo Paolo Solimeno, avvocato di Giuristi Democratici.
Un momento fondativo del comitato della società civile per il no nel referendum sulla giustizia. E perché la società civile? Perché l'impegno non è da tecnici di procedura penale, ma è proprio per la difesa della separazione dei poteri. Cioè, noi vediamo tutte queste associazioni si vogliono incontrare, ascolteremo Margherita Cassano, che ha accettato il nostro invito, presidente della Corte di Cassazione fino a pochi mesi fa, per ragionare su questa modifica costituzionale che, più che separare le carriere, il che sostanzialmente è già stato fatto nel 2022 con la legge Cartabia, abbatte il ruolo del CSM come garante della indipendenza e autonomia della magistratura. Questo fa in sostanza. Quindi siamo convinti che sia un attacco alla democrazia, alla separazione dei poteri, sia un attacco dell'esecutivo, il quale lo dichiara, fra l'altro, di voler fare questo, perché ci sono i magistrati ordinari della che annullano i provvedimenti sull'immigrazione o altro, c'è la Corte dei Conti che blocca il ponte, eccetera. Cioè vuole bloccare l'indipendenza della magistratura. E quindi noi scendiamo in piazza allarmati.
E quest'oggi alle 16 si terrà nella Palazzina Reale di Santa Maria Novella la manifestazione La Sinistra che vota sì, promossa dalla sezione toscana di Libertà è Uguale, l'associazione dei riformisti guidata dall'ex ministro Morando e dal professor Stefano Ceccanti. Cambiamo argomento, andiamo al Teatro della Pergola. Questa mattina Stefano Massini ha incontrato la stampa, il direttore artistico della Fondazione Teatro della Toscana, per illustrare risultati, novità, prospettive ad un anno dal suo insediamento, che ha fatto anche molto discutere. In diretta per noi c'è Domenico Guarino, buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, bilancio di questo primo anno di direzione artistica Stefano Massini, tra altri traguardi e nuovi progetti, senza un numero. Il comunicato stampa l'ho riguardato 7 volte, non c'è un numero, e quindi chi si aspettava un bilancio in termini numerici sarà sicuramente deluso. Massini ha dichiarato, per quanto riguarda i numeri, ad esempio dal punto di vista della bigliettazione, dei conti, nominato un direttore generale Zambaldi da poco, appena metterà mano ai numeri si parlerà di numeri. Giustamente Massini, da direttore artistico, parla di arte, e che arte! Il bilancio dal punto di vista artistico è indubbiamente soddisfacente, con una serie di spettacoli che hanno registrato il tutto esaurito, comunque il teatro sempre molto pieno, i teatri che fanno capo al Teatro della Toscana, cioè la scommessa vinta su Rifredi, e anche il teatro Era di Pontedera. E dal punto di vista anche del prestigio del Teatro della Toscana, Massini ha detto: quando vado in giro a portare i miei spettacoli e parlo del Teatro della Toscana viene giù la platea, ci sono degli applausi a scena aperta, segno che la battaglia fatta al Teatro della Toscana per l'indipendenza del teatro pubblico dal potere politico è stata recepita dagli spettatori del teatro italiano. Ma veniamo a quelli che sono gli altri progetti rispetto alla soddisfazione artistica per quanto fatto finora. Due assi rispetto al Teatro Era di Pontedera: si qualificherà sempre più come un teatro di sperimentazione, ci sarà una summer school specifica da questo punto di vista, mentre verrà rilanciato il premio Grotowski, che è il celebre regista polacco famoso proprio per la sua attività nel campo della sperimentazione. La novità vera e propria è il rapporto col teatro Metastasio di Prato, l'altro teatro stabile della Toscana, che verrà rafforzata. In realtà questo rapporto si creerà, finora sono state due realtà abbastanza autonome e spesso in concorrenza l'una dall'altra. Stamattina era presente anche il direttore del Metastasio, il direttore civica, che ha parlato appunto di questa liaison, di questa sinergia che verrà creata, e anche qui si articolerà intorno ad un premio, il premio Scambia, ma insomma tutti i particolari poi ve li daremo nel corso della newsletter serale, in cui faremo sentire anche la voce di Massini, che ha avuto anche delle parole di grande apprezzamento e commozione nei confronti di Cauteruccio, che come sappiamo in queste ore viene ricordato. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso di San Niccolò, la rigenerazione del giardino della Carraia, progetto da mezzo milione di euro per il restyling dell'area verde, approvata l'intesa, la delibera del Comune di Firenze su proposta dell'assessore Galgani. I lavori dureranno 200 giorni ed abbiamo parlato con Sara Nocentini del Comitato di San Niccolò.
Un'azione complessa di ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione della parte alta, che è quella di cui parliamo oggi, e che aveva avuto una battuta d'arresto importante perché erano stati trovati dei residui di amianto in alcune costruzioni dell'epoca, e quindi chiaramente questo aveva bloccato i lavori. La notizia di questi giorni ovviamente ci rende molto felici, perché dà concretezza a un percorso che viene da lontano, da un confronto, da una domanda, diciamo così, partecipata anche su quale debba essere la destinazione di questi luoghi, e quindi crediamo veramente che sia un fatto importante. Approfitterei di questi microfoni per una richiesta: come in altre occasioni, noi ci rendiamo disponibili anche per pensare a come gestire questa organizzazione dei lavori, conoscendo gli spazi e la frequentazione, perché ho 7, 8, 9 mesi di lavori potrebbero significare per l'estate privarci di quello spazio. Siamo sicuri che ci sarà un modo per pensare l'organizzazione dei cantieri in modo da tutelare la frequentazione, ci rendiamo disponibili al massimo per fare in modo che sia possibile.
Ne parlavamo qualche minuto fa, la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio. Giancarlo ci ha insegnato che il teatro non è un luogo da abitare, ma una soglia da attraversare. Così, in una nota, la compagnia teatrale Krypton saluta il suo fondatore Giancarlo Cauteruccio, scomparso ieri a 69 anni a Sibari, nel comune di Cassano, in provincia di Cosenza, ricordandolo come una delle grandi figure innovative della seconda avanguardia teatrale italiana. Tanti ricordi, interviste e stimoli legano Contro la Radio a Giancarlo Cauteruccio, da regista, direttore del Teatro Studio di Scandicci, fondatore dei Krypton, docente di teatro, architettura, scenografo. La sua voce inconfondibile ai nostri microfoni non ci raccontava solo delle sue opere, dei suoi studi, ma raschiava la realtà facendo emergere arte e luce. Sentiamo Fulvio Cauteruccio, il fratello di Giancarlo, così lo ricorda nell'intervista di Chiara Brilli.
È stato un innovatore, avrebbe volentieri tra l'altro festeggiato i 50 anni di Controradio con voi. Era arrivato un attimino prima a Firenze nel 74, quindi diciamo che Giancarlo ha lasciato a mia insaputa, perché insomma c'erano stati dei problemi pregressi familiari, e aveva lasciato Firenze, e il mio rimpianto è che lui non sia rimasto nella città che lo ha accolto giovanissimo, e questo per me è un grandissimo dolore, perché Giancarlo ha dato tantissimo e forse tutto alla città di Firenze, e non tralasciando logicamente quello che è al di là di Firenze, che è l'Italia, anche l'estero, dove Giancarlo ha portato tutti i suoi lavori, tutte le sue visioni. Domani ci saranno i funerali nella sua città che ha scelto, che è Sibari, sulla costa ionica, lui che la definiva la terra madre, perché è la terra dei greci. Dopodiché, quando faremo ritorno noi della compagnia, pensaremo qualcosa di bello e di giusto per ricordare il grande maestro, perché anch'io non lo chiamo più fratello, ma lo chiamo maestro.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto molto nuvoloso, venti moderati, mari mossi, temperature indeciso, rialzo. Le 13 e un minuto è tutto, arriva il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.